Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 Allona. Chi vi parla è Andrea Ettori, qua con me c'è Federico Benedusi.
Ciao Andre.
E salutiamo Alessio Piana che per colpa mia, non l'ho avvertito in tempo, non è presente qua nel podcast e comunque lo risentiremo la prossima settimana e quindi lo salutiamo. Podcast chiaramente dedicato al penultimo appuntamento del Supercross, il primo delle due gare di Salt Lake City, che abbiamo visto insomma nel corso dell'ultimo weekend, una gara che, come abbiamo commentato anche io e Federico su Twitter, ci ha detto tanto, perché sostanzialmente sia per quanto riguarda la 250 che per quanto riguarda la 450, i campionati sono ormai indirizzati verso insomma i successi dei due leader, parlo di Cooper Webb e di Colt Nichols. Partiamo dalla 450, chiaramente Fede, perché è arrivata la doppietta KTM, ma se tutti insomma possono pensare che è arrivato il successo di Webb, al contrario ha vinto Marvin Musquin. Vittoria quella delle due KTM, agevolata sicuramente da quello che è successo circa metà gara, cioè con Ken Roczen che era in testa con un vantaggio non elevatissimo, però comunque con un discreto vantaggio su Musquin, che si è esteso ancora una volta come sostanzialmente 7 giorni fa, insomma 10 giorni fa, e ha perso la possibilità di poter guadagnare altri punti a web, per su web, e cercare di contrastarlo durante l'ultima gara che ci sarà sempre questo fine settimana a Salt Lake City. Sono 22 ora i punti di vantaggio di web su Roczen, e potete ben capire che ormai il campionato, a meno di clamorosi colpi di scena, è indirizzato verso il pilota della KTM, vero Fede?
Insomma, ha commesso un altro errore molto pesante Roczen, perché esattamente come ad Atlanta era in testa al main event, questa volta non aveva un vantaggio rassicurante, ma diciamo che poteva essere favorito dalla pista, che obiettivamente non consentiva più di tanto i sorpassi, nel senso che sì, abbiamo visto qualche rimonta, ma a tratti abbiamo visto anche uno spettacolo direi abbastanza imbarazzante, perché insieme ad Arlington 1 direi che come disegno quello di Salt Lake 1 è stato tranquillamente il peggiore del campionato. Ha perso un'altra occasione, perché chiaramente una gara che avrebbe molto probabilmente vinto Roczen, invece ha concluso al sesto posto, pregiudicando di fatto le ultime possibilità che aveva di vincere finalmente questo titolo del Supercross 450. E d'altra parte Webb, nonostante un'altra serata non eccezionale, perché comunque non era partito bene, comunque è riuscito a portare a casa un secondo posto, a guadagnare altri punti molto importanti in una gara vinta da Musquin, che ha capitalizzato al massimo la possibilità che ha avuto, e si è trattato tanto di capitalizzare le possibilità in questa serata di Salt Lake 1. Ne parleremo poi anche riguardo Stewart. Musquin è tornato a vincere dopo un sacco di tempo, perché nel Supercross insomma non vinceva da 2 anni fa a Seattle. Poi consideriamo che ovviamente il 2020 l'ha saltato. È apprezzabile il fatto che KTM comunque non abbia voluto fare giochi di squadra, nonostante la situazione del campionato. Stessa cosa per Honda, perché per poi Sexton non si è fatto da parte per cedere il quinto posto a Roczen. Apprezzabile per KTM, forse per Honda un pochino incomprensibile, perché adesso chiaramente 22 punti con 26 da segnare, quindi titolo difficile, però insomma ci si attacca ad ogni punto in questa situazione. Io porto sempre come esempio il caso limite, non so se ti ricordi, di Gelete Nieto che regala praticamente un punto ad Alzamora.
Va che boh, vedi cosa hai tirato fuori, mamma
nel
mia,
mondiale
che spettacolo.
125 del 99 a Phillip Island, e Alzamora per quel punto vinse il titolo.
Sì, sì.
Chiaramente nel Supercross è molto più difficile, perché comunque c'è, cioè, Webb dovrebbe cadergli, insomma, dovrebbe cadergli un asteroide in testa probabilmente. Sì. Però insomma, mai dire mai, fatto
no, anche perché poi, cioè, diciamo che poi non è quello che non è così scontato, è che Roczen possa poi conquistarli quei punti lì, nel senso che
sì, Roczen comunque deve vincere, esatto, tutto al più arrivare secondo, ma chiaramente vincere per fare quei 26 punti, e poi a Webb basta un 19° posto.
Che... Diciamo che nelle gare in cui Roczen ha sistemato un po' le partenze, che erano state un po' nelle precedenti occasioni, al contrario di quello che recitava la grafica, se non mi ricordo, Fede, ad Atlanta 1 forse, la grafica
1,
di...
2, sì.
Esatto, che Roczen aveva come punto di forza la grafica della televisione americana, chiaramente, sì, aveva come punto di forza le partenze, poi l'ha completamente cannata. Quella
era, era Atlanta 1, sì.
Era Atlanta 1, ok. Nelle ultime gare è riuscito a sistemare la partenza, e infatti è arrivata la vittoria ad Atlanta 2, quello che abbiamo visto ad Atlanta 3, e anche questa, quello che è successo a Salt Lake. Il problema è che però ha iniziato a sbagliare, cosa che non gli abbiamo visto fare comunque durante la stagione, o meglio, Roczen i risultati cattivi che ha fatto sostanzialmente perché non aveva il passo dei migliori, ma non perché commettesse degli errori come quelli che gli abbiamo visto commettere nelle ultime due gare, e ora paga veramente un distacco importante, e soprattutto la sensazione è che dopo anche quello che è successo, cioè la caduta di sabato, Fede, e che poi non ci sia stata la reazione.
Eh beh, sì, ha perso un po' il passo, perché poi anche Ferrandino ha superato, Sexton diciamo non lo ha lasciato passare, ma Roczen non è neanche mai riuscito ad attaccare il compagno, perché... di squadra, portargli una vera offensiva. È plausibile che si sia un po' buttato giù, certo che tra Atlanta e Salt Lake, insomma, ha buttato via due vittorie che nella situazione in cui si era messo dopo Atlanta 2, con la vittoria che lo aveva riportato a meno 13,
e prima della caduta di Atlanta 3 che era a meno 10,
insomma, considerando queste altre due vittorie, poteva arrivare almeno con 7 punti di distacco, forse anche qualcosa in meno, perché considerando sempre che KTM, diciamo, non ha imposto un gioco di squadra tra Webb e Musquin, insomma, potevano essere 7 punti, ma anche 5, invece sono 22. Quindi Roczen può recriminare solo con se stesso, perché se fino ad Atlanta 2 non aveva commesso grossi errori e i risultati negativi venivano più che altro da partenze sbagliate, tipo Arlington 1 o Atlanta 1, Houston 2, piuttosto che appunto per errori, insomma, adesso nelle ultime due gare ha messo davvero la pietra tombale.
Esattamente, quindi staremo a vedere un po' che tipo di approccio avrà, soprattutto lui, nella gara di Salt Lake City 2. Webb non credo abbia nessun tipo di problema sotto questo punto di vista, perché a livello mentale, l'abbiamo già detto in passato tantissime volte, ha dimostrato di non patire nessun tipo di pressione o di altre cose extra Supercross, anzi le difficoltà si esalta, l'abbiamo visto anche, insomma, è evidente anche a livello tecnico, ribadiamo spesso anche questo, KTM non è a livello delle altre, fa comunque doppietta durante la settimana, girano tantissimo, comunque si spostano facendo chilometri e ore di macchina per provare nuove soluzioni, soprattutto per ammorbidire questa moto, che soprattutto nei tratti più tecnici sembra davvero un cancello, sostanzialmente la gran che è rigida, però i risultati sono dalla loro, perché insomma, a parte Webb, è arrivata poi la doppietta con Musquin. Bene, sul terzo posto direi che ti lascio parlare te.
Beh, il terzo posto andato a Malcolm Stewart, che insomma da inizio stagione dicevo vedrete, avrà una possibilità per fare podio e la coglierà, soprattutto dicevo ha avuto una possibilità e l'ha colta. Preso questo terzo posto, che tra l'altro è il suo primissimo podio in 450, se consideriamo anche le poche gare tra l'altro che ha fatto nel National, quindi non saliva sul podio da 5 anni praticamente, quando vinse il titolo della Costa Est a Las Vegas. Insomma, è stata una bella soddisfazione per lui, che comunque quest'anno sulla Yamaha si è trovato molto bene, non ha avuto neanche tanto modo di testare, perché comunque l'annuncio di Stewart in Yamaha è arrivato piuttosto tardi, e nonostante questo quest'anno ha mostrato dei bei numeri, un pilota che riesce a stare nei primi 6-7 tranquillamente, settimo in campionato, ha perso anche qualche punto per strada con delle brutte cadute come Atlanta 2 soprattutto. E insomma, è riuscito a sfruttare bene la sua occasione, è diventato il 13° pilota diverso a salire sul podio quest'anno, che insomma non è male, è una cifra che non si vedeva dal 98, quindi parliamo di un'era geologica fa, e quindi livello alto del Supercross, come diciamo ormai da gennaio, e insomma è certificato dalla presenza di tanti piloti differenti nelle posizioni top. Ci mancava giusto Stewart, ora segniamo anche lui in questa lista. Ha continuato comunque anche il buon periodo della Yamaha, che poi è arrivata anche quarta con Ferrandi, insomma,
esatto, una buona stagione. Yamaha che sostanzialmente adesso Plessinger è arrivato ottavo, però ha dimostrato di essere sicuramente un mezzo molto valido, perché comunque i risultati sono arrivati nel corso della stagione, come posso dire, distribuiti in un certo modo, e il fatto comunque che lo stesso Ferrandi abbia recuperato bene sabato. Plessinger adesso è andato incontro a questo ottavo posto, però arrivava da gare di assoluto rilievo e addirittura ha già dato via sicuramente una possibile vittoria. Malcolm Stewart, che come ricordavi tu Fede, è sempre rimasto tra i primi 6 o 7 al netto di qualche caduta recente, però ora ha conquistato il podio. Evidentemente anche la Yamaha a livello tecnico è una moto molto molto interessante, e chissà se i famosi aggiornamenti che chiedeva Barcia la scorsa stagione sono arrivati oppure no, oppure se si tratta soltanto di una questione legata ai piloti.
Non deve essere comunque una moto facile, nel senso che comunque leggendo e traducendo quello che dicono i piloti dopo ogni gara, si parla sempre di tante modifiche di setup. Ferrandi in particolare in questa gara, tra qualifiche, hit e finali, è stato praticamente un rivoluzionamento continuo di setting, alla fine è riuscito a trovare una strada giusta, però comunque un buon segnale riguardo al fatto che la squadra lavora, questa riorganizzazione ha dato i suoi frutti, il lavoro va in una direzione giusta, quindi anche Yamaha piano piano sta tornando a buoni livelli di competitività e soprattutto con una maggior costanza.
Esattamente, chi non ha trovato la costanza, parliamo di un altro deluso, è Eli Tomac, rassegnato ormai da di qualche settimana a perdere il numero uno chiaramente sulla sua carena, e forse già con la testa rivolta, come spesso ha ricordato Fede, al National. Una caduta durante le prime fasi di gara, poi non è riuscito a recuperare tantissimo, chiuso soltanto in decima posizione, e credo che sabato proverà a prendersi comunque il successo per chiudere la stagione col numero uno, con una vittoria. È un anno che forse ci aspettavamo in questo modo, Fede, per quanto riguarda Tomac, cioè nel senso che avevamo detto l'anno scorso, dopo il titolo, che si era tolto sicuramente la scimmia dalla spalla, e credo abbia corso sicuramente con più libertà di testa rispetto al passato, però forse questa libertà non l'ha messo nelle condizioni di rendere a livello velocistico come invece lo abbiamo visto fare fino all'anno scorso.
È un fatto secondo me abbastanza acclarato che tra Houston, Indianapolis e Orlando Tomac abbia corso fuori condizione totalmente. Il cambio l'abbiamo visto da Daytona e da lì infatti i risultati sono migliorati. Sì, l'impressione è che forse correndo con la testa un po' più libera dopo aver vinto il titolo del Supercross si sia comunque lasciato un po' andare, tra virgolette, nel senso non è stato molto costante, sempre sulle partenze, problema ormai ciclico, che però insomma l'anno scorso sembrava
Risolto.
essere stato lasciato alle spalle. Poi tra l'altro quest'anno, diciamo che a parte le prime gare a Houston, la prima di Arlington e quella di sabato scorso, non abbiamo neanche visto piste così vincolanti, tra virgolette, per quanto riguarda le partenze. Abbiamo visto tante piste in cui, insomma, recuperare era possibile. E Tomac invece si è lasciato un po' prendere, forse, da questo numero uno che magari nel Supercross dà più responsabilità rispetto al National, perché comunque sì, anche nel National c'è tanta storia, ma magari ecco, il prestigio è un po' differente. Quindi io credo che Tomac comunque nel Supercross 2022 andrà rivisto e insomma penso che possa tornare ad essere il Tomac 100% che abbiamo visto l'anno scorso. Questa forse è stata un po' una stagione di transizione, anche se insomma un pilota così vincente come lui non dovrebbe incappare in campionati del genere, perché comunque, pur essendo terzo, ha comunque 50 punti da Webb, che è un risultato decisamente deludente.
Credo che Tomac e Sansarul il prossimo anno potranno comunque godere dello sviluppo un po' simile a quello che ha fatto Geyser con Honda, che faranno Favre e Monticelli quest'anno, perché poi sappiamo che con la Kawasaki il materiale verrà spedito negli Stati Uniti e quindi un po' come è capitato a Roczen. Potranno avere un restyling, comunque una rinfrescata della loro moto. Questo credo che possa essere sicuramente un vantaggio per gli uomini Kawasaki. E poi vedere se, appunto, come dicevi tu, Fede, l'uno può aver portato delle responsabilità che eventualmente il 3 del prossimo anno non gli porterà. Detto questo, è stata sicuramente una stagione un po' sottotono. E al netto del fatto che comunque, giustamente, come ricordato, per qualche gara Tomac non era assolutamente nelle migliori condizioni. Migliori condizioni che non aveva neanche Sexton dopo la mina che ha tirato durante le cronometrate, l'ennesima brutta caduta della stagione, Fede.
Eh sì, Sexton insomma, ha fatto un po' la stagione da tipico rookie, tante volte ha cercato il limite, tante volte l'ha trovato, si è fatto male, però insomma, ha comunque portato a casa un quinto posto che nonostante fosse parecchio acciaccato, insomma, è un gran bel risultato. Consideriamo comunque che il campionato è dodicesimo, avendo saltato sei gare con due ritiri in main event, quindi una stagione secondo me assolutamente positiva dal punto di vista delle prestazioni. Poi non è arrivata la vittoria, ma l'abbiamo visto salire sul podio d'Atlanta, Houston avrebbe potuto vincere, insomma, ha mostrato degli ottimi numeri, secondo me Honda ha puntato su un bel cavallo e direi che l'anno scorso nessuno lo avrebbe detto, ecco.
Chi
Quindi
abbiamo visto invece cadere un po' a picco è Justin Barsha, andato incontro a una gara molto sfortunata. Ogni gara leggo le sue dichiarazioni pre-gara e si parla sempre: vado a questo caso Salt Lake per vincere, vado ad Atlanta per vincere, vado a dare. È chiaro che un pilota del suo calibro non può puntare a fare quinto, ci mancherebbe altro. E quindi sono un po' quelle dichiarazioni di circostanza. Però però stiamo facendo fatica a ritrovare in queste fase finale della stagione il Barça, che comunque abbiamo visto soprattutto all'inizio. Adesso, lasciando stare la classica prima gara dove lui vince ormai di default ed è come le tasse, però si è leggermente perso, ecco.
Ma dai, tutto sommato comunque abbiamo visto un Barça un pochino più costante quest'anno, e credo che sia stato già un buon punto di partenza per lui l'avere sotto il sedere una moto più veloce e comunque meno altalenante, ecco, una squadra più compatta. E dopo, insomma, Salt Lake nella Heat è caduto, io ho detto come ho detto io come solo lui potrebbe fare, perché la caduta nella Heat è stata, insomma, qualcosa di catastrofico. insomma, cioè, ha danneggiato bene anche la moto, perché poi il team ha dovuto fare del lavoro extra per rimetterlo in pista per l'SQ.
La moto fumava vistosamente.
Si era rotto il radiatore, quindi insomma non una cosa da poco. Dopo nel main event è andato un po' in replica la stessa scena. È stata un po' una serata del Barça vecchi tempi, ecco. Però dai, tutto sommato si porterà a casa un bel quarto posto da questo campionato. Penso che possa ripartire un po' da questo, nel senso che certo lui non è costante, però insomma con un team più sul pezzo e una moto più competitiva si può mettere qualche pezza qua e là. Certo ha conquistato solo 4 podi, che forse un po' poco, 4 podi con 5 quarti posti, un quinto, quindi se non altro sul podio c'è salito poche volte, ma tante volte ci è arrivato vicino, quindi secondo me è una stagione da pollice in su quella nel Supercross. Poi lo vedremo anche nel National, dove magari di solito pecca un pochino di più, ecco, almeno negli ultimi anni è stato così.
Segnaliamo anche, Fede, comunque il 13° posto di Max Anstey con la Suzuki, e un buon risultato per un pilota che noi conosciamo bene, perché l'abbiamo visto anche qui nel mondiale. Tra l'altro la Suzuki si era qualificata anche con Hartfant, e quindi anche qua sarà un grosso punto di domanda, come sempre la Suzuki, poi ne parleremo nel corso chiaramente delle prossime settimane per il prossimo anno, però questo dai è stato un discreto risultato per quanto riguarda Anstey.
Sì, considerando che comunque ha iniziato la stagione a metà, che ha avuto i problemi fisici, che ad Atlanta poi è caduto male un'altra volta, direi che si è difeso molto bene in questa stagione. Poi non correva nel Supercross da tanto tempo, e insomma Anstey è un pilota di primo livello. Insomma, nel mondiale aveva le sue piste in cui combatteva con i migliori, quindi nel National io sono anche curioso di vederlo all'opera. Secondo me non potrà fare dei buoni risultati, come abbiamo visto poi anche l'anno scorso.
Buon supporto tecnico.
Sì,
assolutamente. Passiamo alla 250 Costa Est, che è tornata in pista nella gara di Salt Lake 1. È arrivata una bella sorpresa, peccato non ci sia Alessio qua con noi, ma poi recupereremo nei prossimi giorni, perché a vincere è stato Joe Shimoda, pilota proveniente da Suzuka, quindi per questo abbiamo visto anche Alessio sui social essere molto contento per questo risultato storico, come ha ricordato anche Federico attraverso i profili social. Quindi primo vincitore giapponese professionista, vero Fede?
Sì. Primo giapponese a vincere una gara AMA professionistica.
E con questo successo, complice il terzo posto di Colt Nichols, secondo è arrivato Jet Lawrence in una gara un po' in rimonta, poi ha provato ad attaccare Shimoda, non ci è riuscito, comunque ha chiuso in seconda posizione, tra l'altro in una categoria che continua a essere falcidiata dagli infortuni. L'ultimo è quello molto importante di Christian Craig, arrivato durante le cronometrate. Poi Craig ha provato a partecipare all'SQ ha fatto praticamente 10 metri e ha dovuto abbandonare sia la gara che i sogni di titolo, con un problema, se non mi sbaglio, a un piede, ed evidentemente ora rischia di perdere anche il terzo posto in campionato ai danni di Lorenz. La classifica comunque, anche in questo caso, Nichols a 187 punti, Shimoden a 164. Ci sarà anche la costa ovest nell'ultima gara, e è chiaro, Fede, che vale un po' il discorso di prima, può succedere di tutto, però sembra indirizzato anche qua al successo del pilota della Yamaha.
Sì, come ho fatto notare poi in occasione della vittoria di Shimoda, bisogna dire che comunque su 8 gare Shimoda è arrivato davanti a Nichols 2 volte, sì. Quindi è un dato di per sé abbastanza impietoso. Shimoda per tante gare quest'anno ha preso distacchi molto importanti e insomma è riuscito a vincere, ha corso una gran bella gara
e mister regolarità, però
sì, assolutamente, onore al merito, però insomma d'altra parte sì, sarà mister regolarità, nel senso che è arrivato sempre nei primi 5, però Nichols è arrivato sempre a podio in 8 gare, quindi anche questo è un bel ruolino di marcia. Insomma, sono 23 punti, Shimoda avrà a disposizione un paio di compagni di squadra agguerriti dalla costa ovest, poi McAdoo, vabbè, si gioca il titolo ancora nella costa ovest, però è praticamente nella stessa posizione di Shimoda, visto che è a meno 22 da Cooper, quindi praticamente nella stessa situazione, con la differenza che McAdoo è terzo, perché c'è anche Hunter Lawrence in lotta per il titolo. E, insomma, può succedere un po' di tutto, perché si mischiano i due campionati, come abbiamo già detto, però insomma sia da una parte che dall'altra abbiamo i due piloti della Yamaha in grande vantaggio, e sfilare loro la tabella numero uno sarà alquanto difficile, soprattutto, ripeto, per Shimoda, che a tutti gli effetti quest'anno per battere Nichols ha avuto bisogno di più che altro di errori o comunque di qualche svista da parte del pilota della Yamaha.
C'è da dire che
resto, insomma, è rimasto più indietro.
Esatto, per dare merito a Shimoda, se inizio stagione, dopo che tra l'altro Shimoda, ricordiamolo, era insieme a Jet Lawrence e ad Hunter Lawrence l'anno scorso nel team Geico Honda, poi il team si è sciolto, tra l'altro bellissimo l'abbraccio tra Lawrence e Shimoda, che sono grandi amici a fine gara, con Lawrence che ha davvero applaudito tanto il pilota giapponese, però io per primo non mi sarei mai aspettato comunque che il primo pilota pro circuit fosse Shimoda, sinceramente, anche in termini forse di, cioè, sicuramente di risultati, ecco.
Sì, lui e McAdoo, ripeto, sono nella stessa situazione, in quanto distacco dalle tabelle rosse. Poi McAdoo ha vinto, ha fatto 6 podi in 8 gare, mentre Shimoda è stato un po' più costante, magari ha sbagliato meno, però a livello di velocità
più accettabile.
sì, non si è lanciato in certa sequenza, ecco. È stato più costante, però insomma a livello velocistico non penso sia a livello di McAdoo. Poi chiaramente insomma lo vedremo sabato, magari Shimoda tirerà fuori la gara della vita, andrà a rivincere, insomma ci
era una gara
metterà
tipo,
tutti a silenzio, ecco, ci metterà
una gara
tacere.
Tipo Arada a Yarama 93.
Sì, sperando che le Yamaha facciano il capirossi della situazione.
Il capirossi della situazione, esatto, sarebbe incredibile. Immagino Alessio che scende in piazza a festeggiare con la macchina, dovesse capitare una situazione di questo genere. Te lo chiedo adesso, Fede, prima di
chiedere. Tra l'altro sarebbe l'unico a festeggiare in macchina in zona Torino di questo
tempo. Esatto.
Per il resto c'è pochino da festeggiare.
Esattamente. Ti chiedo, Fede, già anche prima dell'ultima gara, come esce da questa stagione un pilota come Jet Lawrence, perché l'avevamo dato sicuramente grande favorito, hanno detto della giovanissima età, Poi sappiamo bene, ne parliamo spesso anche con Alessio, che questo è ormai, insieme a Roczen, sono i due personaggi del Supercross, perché è chiaro, Alessio sottolineava quanto è seguito sui social. C'è poco da fare, insomma, Lorenz è davvero ormai un proiettato a livello mediatico come probabilmente il numero uno del Supercross, per come riesce a entrare nel cuore della gente. Possibilità di arrivare terzo nel campionato, e non so se sia una stagione, cioè cosa gli possa dare questa stagione in ottica 2022.
Beh, innanzitutto questa stagione gli ha dato le prime vittorie e questo già è un buon punto di partenza, perché comunque puoi essere forte quanto ti pare, ma poi la
Devi
vittoria tra i grandi, sì, devi arrivarci, devi insomma farci anche l'abitudine. La stagione nel Supercross sicuramente non può essere vista come positiva, perché con il parterre della costa est, insomma, un po' tutti si aspettavano una vittoria abbastanza facile, cosa che invece non si è verificata. Non vincerà il titolo, potrebbe arrivare terzo o anche secondo,
Sì.
però ha avuto tante gare in cui ha steccato, diciamo. Per carità, prima stagione completa, perché comunque l'anno scorso si era fatto male, quindi poteva essere considerato un mezzo rookie, quindi un qualche errore ci può stare. Però insomma, deve limare ancora qualcosa, ecco, deve correre un po' più concentrato a volte, ecco, perdersi magari meno in confronti. Come abbiamo visto, ad esempio, con Mosiman all'inizio della stagione, insomma, deve maturare un po'. Ecco, la velocità c'è, ed è tanta, il talento è immenso. Deve arrivare un po' con la maturità mentale che distingue i piloti forti dai campioni, dalle leggende. Ecco, io penso che ci possa assolutamente arrivare, però, insomma, dovrà dimostrarlo. Ecco, si tratta solo di questo, solo, tra virgolette, ecco.
Diciamo che questa, ecco, come 250 Costa Est, era partita un po' per essere la stagione forse di Forkner, non lo è stata per i motivi anche che sappiamo tutti, e anche questo sarà un bel punto di domanda, un grosso motivo di interesse per le prossime settimane, quello di Austin, e vedremo, ecco, insomma, quello che succederà. È chiaro che loro, giustamente, come dici tu, dobbiamo mettere poi in relazione sicuramente alla giovanissima età, al talento smisurato. Vincere aiuta, ti sblocca, questo è inevitabile, e vedremo adesso appunto anche in che direzione andrà Honda, e anche lui cosa avranno in mente di fare e come lo vorranno fare per quanto riguarda il prossimo anno. Fede, non so se hai qualcos'altro da aggiungere per quanto riguarda la 250, non so se a parte tutta la lista degli infortunati.
Degli infortunati, sì, poi ne avevamo anche già parlato settimana scorsa,
Esatto.
quindi avevamo fatto un po' il punto
Un recap.
della situazione. No, dai, direi che abbiamo visto la solita classifica, un po' la lotta tra i privati con Thomas Doe che ha fatto un'altra ottima gara, è arrivato quinto sul miglior risultato. E, insomma, peccato che anche Camporese abbia deciso di disertare le ultime due gare. Poteva essere una buona occasione di fare risultato. Vabbè, insomma, lo rivedremo l'anno prossimo, speriamo. L'ultima nota, dai, la rivolgo a Martin Davalos, che purtroppo
È vero.
si è fatto male nelle prove a Salt Lake City 1 e contestualmente ha annunciato il proprio ritiro dalle competizioni. Uno dei piloti più esperti d'America, insomma, è stato tanto sfortunato nel corso della sua carriera, avrebbe potuto vincere anche un titolo, però, insomma, purtroppo La buona sorte gli si è un po' rivoltata contro, è anche un peccato vederlo
Chiudere
ritirarsi
così.
così. Sì, peccato, peccato davvero.
Noi guys ci sentiamo chiaramente tra qualche giorno quando vi racconteremo il gran finale di Salt Lake City 2. Faremo l'alba, io, Federico e anche Alessio, perché le gare sono ormai quasi mattina in Italia, è vero, Fede?
Sì. Saranno anche un
Quindi
po' più tardi del solito.
esatto, quindi vedremo di fare una bella tirata, comunque di seguirle, comunque ovviamente perché è appunto l'ultima gara di questa stagione del Supercross, e ci sembra ieri gennaio, siamo già a fine aprile, inizio maggio, quindi la stagione al netto di tutto, poi abbiamo visto è ritornato anche il pubblico in parte a Salt Lake, anche in altri appuntamenti, quindi là si sta un po' riprendendo di più e speriamo che queste cose, insomma, di poterli vedere quando mi collego al mondiale che inizierà tra poco più di un mese qui da noi, anche in ottica nazioni che si disputerà a Mantova e che è un po' messo da me Federico Alessio con il cerchiolino rosso e vero sul calendario.
Sì,
Quindi
assolutamente sì.
esatto, e che non si faccia male nessuno anche sia nel mondiale che negli Stati Uniti per avere tutti i piloti migliori a Mantova, ma ne riparleremo sicuramente nei prossimi mesi. Bene, grazie mille, buona serata.
Grazie a te, alla prossima.
Noi guys ci sentiamo tra qualche giorno, mi raccomando, p300.it, andate, chi ancora non l'ha fatto vada a scaricare il nostro magazine, tra qualche settimana arriverà quello del mese di maggio e poi dopo per tutte le altre notizie sapete che siamo sempre sul pezzo. Ciao, buona serata.
Ciao a tutti!